continuando nella lista delle beatitudini che ci sono nella Sacra Scrittura, oltre alle classiche 8 beatitudini del Vangelo di Matteo, troviamo questa nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, versetto 13. Udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Beati i morti che muoiono nel Signore. Una strana beatitudine sembra a prima vista, perché per noi un morto fa sempre un po' di senso, non so come si può dire, no? Di impressione, ed ha più che altro, sottolinea la sofferenza che l'uomo incontra nella sua vita. In fondo ogni uomo, e anche noi, desideriamo vivere più a lungo possibile, almeno io, non so voi, no? Almeno il desiderio più costante che c'è nel nostro cuore è quello. Dopo qualche volta può darsi che abbiamo anche degli sprazzi di luce e desideriamo morire per godere il paradiso, però credo che siano momenti abbastanza brevi delle nostre giornate questi. Di solito abbiamo più il desiderio di continuare l'esperienza su questo mondo. La voce che viene dal cielo ci vuol trasferire dalla visione un po' materialista che è congenita a noi ad una comprensione più spirituale, una comprensione di fede, sia della nostra vita che della conclusione della nostra vita. La morte ci sarà per tutti, è sicuro, anche se quel frate diceva: forse anch'io. Però una cosa che notiamo, che abbiamo già notato nella nostra esperienza, è questa: che non tutte le morti sono uguali. C'è chi muore disperato, c'è chi muore rassegnato, c'è chi muore senza rendersene conto, c'è chi muore offrendosi in un atto d'amore. Non tutti i modi di morire sono allo stesso livello. Allora questo fatto ci impone un interrogativo: che cos'è la morte? È una disgrazia o è una liberazione? È la fine di tutto? È una privazione? È l'inizio di una condanna? O è qualcosa che possiamo vedere anche in modo positivo? E le risposte a questa domanda si differenziano a seconda della risposta che diamo a un altro interrogativo: chi è Dio? A seconda della risposta che dai a questa domanda, allora salta fuori una risposta diversa anche all'interrogativo: che cos'è la morte? Chi è Dio? Se rispondi: Dio non c'è, Dio non esiste, come risponde qualcuno, allora la morte è una liberazione. Una liberazione dalle sofferenze di questo mondo. Oppure un'assurdità. Perché vivere se bisogna morire? Per quelli che dicono Dio non c'è, il vivere stesso diventa un'assurdità. Non solo il morire. Chi risponde che Dio è padrone, padrone dell'uomo, e l'uomo schiavo che gli tocca obbedire per forza, se gli chiedi che cos'è la morte, ti dirà che è una privazione, un'ingiustizia, un castigo. Se alla domanda rispondi che Dio è un giudice severo, allora per costui la morte è una condanna. È così severo che ha condannato tutti gli uomini alla stessa fine, l'unica cosa giusta. Se uno ti risponde che Dio è il principio della vita, è una risposta giusta, è una risposta vera, però non è ancora tutto di questa, dell'essenza di Dio. Allora per lui la morte sarà una disgrazia ancora, perché se Dio è il principio della vita e a noi tocca morire, è un po' una disgrazia, non possiamo continuare la vita che abbiamo ricevuto. Se alla domanda chi è Dio rispondi Dio è padre, è papà, è il padre di Gesù, è il padre mio, allora all'altra domanda risponderai la morte è un incontro con lui. Se Dio è padre, non lascerà nel sepolcro la mia vita. Se Dio è un papà buono, non lascerà che il suo servo veda la corruzione. Quindi per chi vede Dio padre, la morte non è una cosa. La morte è un incontro. E allora vede Dio come padre, vede la morte con un altro sguardo, con un'altra luce, con una serenità e anche con la gioia di chissà di andare incontro in modo solenne e definitivo al Padre. La voce che viene dal cielo, qui nel libro dell'Apocalisse, proclama: beati i morti che muoiono nel Signore. Beati fin d'ora, o beati quelli che da ora in poi muoiono nel Signore. Chi sono? Cosa significa morire nel Signore? Per le prime comunità cristiane, nei primi decenni, morire nel Signore voleva dire morire a causa di Gesù. Quindi significava martirio, morire nel Signore. Cioè morire uniti alla passione di Gesù, uniti al motivo della sua morte, per la fedeltà al Padre, per vivere fino all'ultimo il suo amore, sono stati uccisi. Questi sono i morti che vivono, che muoiono nel Signore, almeno come l'hanno capito i primi cristiani. Però tra i primi cristiani stessi si andava sviluppando un nuovo concetto, perché morivano anche dei cristiani fedeli al Signore fino all'ultimo giorno, morivano senza martirio. E questi? E un po' alla volta è andata crescendo la coscienza che anche questi muoiono nel Signore. Anche quelli che sono fedeli a Gesù e al suo comandamento fino alla fine, quelli che continuano ogni giorno la fedeltà a Gesù nelle situazioni più difficili, addirittura in situazioni disperate, anche questi vivono in fondo un martirio quotidiano, dove non c'è chi ti uccide, ma ci sono tante situazioni che mettono alla prova la tua fedeltà al Signore, che mettono alla prova il tuo amore a Gesù, come viene messo alla prova per quei cristiani che vengono uccisi. Quindi anche quelli che muoiono ogni giorno alle proprie inclinazioni della carne, quelli che ogni giorno sanno dir di no alle proposte del mondo per essere fedeli a Gesù, quelli che ogni giorno accettano il disprezzo degli uomini, quelli che ogni giorno vivono nascosti nell'umiltà, quelli che ogni giorno nelle piccole o grandi situazioni continuano a offrire la vita all'amore, amando, anche questi che vivono questa fedeltà, questa perseveranza quotidiana, sono persone che muoiono nel Signore se continuano questa fedeltà fino all'ultimo giorno. Coloro che perseverano fino alla fine in questa unità con Gesù, per loro anche il momento della morte diventerà semplicemente un momento di obbedienza a Dio, un momento di incontro con la sua volontà, un momento di incontro col suo amore. Quindi per costoro la morte diventa un atto di amore a colui che ha dato se stesso per noi sulla croce, che ha dato la sua vita come buon pastore. Beati i morti che muoiono nel Signore. Sono la beatitudine non viene conseguita prima della conclusione della nostra prova. La nostra prova dura finché siamo su questa terra, fino alla fine. La beatitudine viene conseguita al momento della morte. Solo allora la perseveranza giunge a conclusione, a perfezione. In quell'istante si ratificano per sempre quelle decisioni quotidiane e parziali che prendiamo per essere fedeli al Signore. Ecco, la beatitudine viene conseguita alla fine, all'ultimo, quando proprio ci incontriamo col Signore nella morte. Però questa beatitudine viene preparata prima, nella fedeltà appunto di ogni giorno, viene maturata prima. Chi è unito a Gesù già fin d'ora è sulla via della beatitudine perfetta. Chi è unito a Gesù nell'amare, nel rinnegare se stesso, nel consegnarsi al Padre con fiducia, nel fare la volontà di Dio, ecco, costui che vive in questa fedeltà prepara, matura la beatitudine proclamata qui. Prepara una morte benedetta, cioè prepara quel momento in cui si fissa per sempre il rapporto che abbiamo con Dio. Chi muore amando rimarrà sempre nell'amore. Chi muore in Dio rimarrà sempre in Lui. Chi muore fedele al Signore riceverà, come dice la parabola di oggi, riceverà il premio, entra nella gioia del suo Signore. La morte è come, è stata paragonata tante volte da tanti, come una porta. Chi entra nella morte insieme con Gesù rimarrà sempre con Lui. E questo in fondo è il sogno del cristiano. Il sogno del cristiano che ragiona in maniera spirituale, che ragiona con la fede, che ragiona col dono dello Spirito Santo che è sapienza e intelletto, il sogno di questo cristiano non è tanto di vivere a lungo, ma di morire nel Signore. Così San Paolo, che era un cristiano, di quelli giusti, scrive nella lettera ai Filippesi 1:21: per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette, infatti, tra queste due cose. Da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. D'altra c'è il compito che il Signore mi ha affidato e non voglio rovinarlo questo compito, no? Quindi, però da parte mia, dice San Paolo, il desiderio più grande sarebbe quello di essere unito al Signore in maniera definitiva, quindi essere sciolto dal corpo. San Paolo intuisce che morire col Signore, morire nel Signore, può essere già fin d'ora un modo di vivere. Già fin d'ora possiamo cominciare questo morire nel Signore. Ecco cosa dice nella lettera ai Colossesi 3:3. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti. Siete morti. E la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Dal momento che vivete una fedeltà al Signore, la vostra vita è già come morta per questo mondo. Il mondo non vi considera neanche più suoi, dice da un'altra parte. Conseguenza, mortificate dunque quella parte di voi che appartiene alla terra. Cosa vuol dire mortificare? Vuol dire fate morire. Quella parte di voi che appartiene alla terra, fatela morire. Cioè, non datele importanza, non ascoltatela, non mettetela al primo posto. Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza a immagine del suo creatore. Ecco come vede San Paolo la vita del cristiano. La vede già un essere entrato nella morte, che culminerà il giorno della morte, ma già fin d'ora è incominciata. E difatti noi ci accorgiamo che il nostro modo di vivere da cristiani non dà più peso a tante cose a cui dà peso il mondo. È come un po' esserne estranei a tante cose che giudichiamo o inutili o superflue, se non addirittura contrarie alla nostra vita spirituale, alla nostra vita di fede, alla nostra vita interiore. Ancora, anche nella lettera ai Galati, San Paolo dice qualcosa in questa linea, 2:20. Sono stato crocefisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io credo che qui San Paolo riassume con una frase tutto questo. Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non mi importa più la mia vita, mi importa la sua. E io vivo secondo il suo cuore, vivo i suoi desideri, vivo la sua vita. È molto bella questa parola di San Paolo, ma soprattutto è molto bello metterci dentro anche noi in questa dimensione, in questo modo di trascorrere le nostre giornate. Non sono più io che vivo, quindi i miei interessi non sono più interessi. Diventano miei interessi quelli del Signore, per cui mi accorgo che quello che è più importante non è la mia comodità, ma è che il regno di Dio cresca. Quello che è più importante non è che io stia bene, ma che ci sia pace attorno a me. Quello che è importante non è che le mie ragioni vengano capite, prese in considerazione, ma che ci sia armonia tra di noi, anche a costo di rinunciare alle mie ragioni. Morire nel Signore è il sogno del cristiano. E il cristiano, perciò, visto che sogna questo, non aspetta l'ultimo respiro, ma comincia subito. Ecco in fondo la conclusione di questo. Morire nel Signore è il mio desiderio. Comincio subito. Anticipo questo morire del mio io, morire dei miei desideri, eccetera, per poter godere già fin d'ora in me la presenza del Signore, la presenza della sua volontà, dei suoi desideri, dei suoi pensieri, del suo amore. Li godo fin d'ora. man mano che rendo più profonda e attuale la morte del mio io. In questo modo la morte, quella che verrà un giorno, passa in secondo piano. Davanti ai miei occhi non ho più la morte come traguardo o come punto che mi fa paura o che mi interpella, che mi interroga. Non ho più la morte. Perché che mi interessa è Gesù. Davanti ai miei occhi resta Lui. La morte posso pensarci, posso anche fare a meno di pensarci. Mi interessa quel Gesù che lo incontrerò alla morte, ma lo sto già incontrando adesso, a cui mi offrirò nella morte, ma a cui mi sto già offrendo adesso. La morte diventa qualcosa di secondario, che rimane importante e principale davanti a me, per me, è il Signore Gesù. Se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, dice San Paolo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Il nostro uomo esteriore, cioè il nostro corpo, le nostre facoltà mentali, vanno deperendo. I capelli diventano bianchi o vengono a mancare, si staccano, oppure cominciano acciacchi, che sono già quelli della vecchiaia, che sono già un preludio della morte. No, il nostro uomo esteriore si va disfacendo, ma quello interiore, quello no. Quello cresce di giorno in giorno, quello aumenta la sua carica. Man mano che sperimentiamo la presenza del Signore e il suo amore, il nostro uomo interiore diventa sempre più forte, sempre più allenato, sempre più pronto, sempre più deciso. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Quindi non tanto sul nostro uomo esteriore, ma su quello interiore, anche se è invisibile, ma c'è. Perché sentiamo che ci provoca delle decisioni, ci provoca un amore dentro che prima era più leggero, meno forte, meno presente. Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora eterna, non costruita da mani d'uomo, nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. Che parole strane che ha qui San Paolo. Chissà cosa voleva dire. Io non so se ho capito giusto. A me sembra di capire così. Che noi abbiamo questo corpo, ma ce n'è pronto un altro per noi. Un corpo celeste. Come sia, dove sia, non lo sappiamo. L'unico che sappiamo che è nelle mani di Dio, cioè è già pronto per noi un altro luogo, un'altra dimensione di vita, è pronta per noi una nuova stabilità, un nuovo cammino, un corpo celeste, dimora eterna, non costruita da mani d'uomo. Quindi non soggetta più al disfacimento, quindi stabile, perenne. E allora conclude San Paolo così, qui siamo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, all'inizio. Siamo sempre pieni di fiducia e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontani dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. Cioè non le vediamo queste realtà belle, ma le crediamo. Non le vediamo, ma siamo sicuri che ci sono, perché Dio le ha promesse. Quindi viviamo nella fede, sì, ma con la sicurezza della fede, con la certezza della fede, che è una certezza molto grande, perché Dio è più sicuro di noi. E ancora un'altra volta, siamo pieni di fiducia. 2 o 3 volte dice questa parola San Paolo, in questo brano, pieni di fiducia, pieni. E preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Questa parola è quella che dovrebbe toccarci e pian piano entrare anche nel nostro cuore, preferenza. Preferiamo andare in esilio dal corpo, staccarci da questa abitazione terrena. Perciò cosa facciamo allora? Ecco quello che dicevo prima. Perciò ci sforziamo, sia dimorando nel corpo, sia esulando da esso, di essere a Lui graditi. Perciò vuol dire non è importante che siamo qui o che non ci siamo, che viviamo o che moriamo, sia nell'un caso che nell'altro ci sforziamo di essere a Lui graditi. E in questo sforzo di essere a Lui graditi sta quel far morire le cose che appartengono alla terra, mortificare quella parte di noi che appartiene alla terra. Sta la nostra, si potrebbe dire così con una parola antica, ascesi. La nostra ascesi, ci sforziamo di essere a Lui graditi, cioè andiamo anche contro i nostri interessi per essere graditi al Signore, per essere trovati in Lui. In queste parole di San Paolo vediamo proprio che la morte è passata in secondo piano, è diventata solo uno strumento della nostra gioia definitiva. La gioia consiste nell'essere del Signore. Quindi la morte potrà diventare uno strumento della nostra gioia definitiva. E già fin d'ora però incominciamo. L'Apostolo cerca proprio questo, anche a costo di morire a se stesso. Si sforza, mortifica, eccetera. E dice ancora così, un po' più avanti, nello stesso capitolo, San Paolo, egli, cioè Gesù, è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quelli che vivono, in fondo, sono già vivi nell'eternità, perché vivono per il Signore. Beati i morti che muoiono nel Signore. E in cosa consiste la beatitudine? Qual è il premio promesso? È un premio strano, se volete, ma bello. Riposo. Riposeranno dalle loro fatiche. Adesso non so per il mondo d'oggi se questa immagine del premio, no, del riposo, dà ancora tanta gioia, perché adesso in genere quelli che vanno verso la morte sono già in pensione da qualche anno e stanno già riposando, quindi non dice forse molto la beatitudine. Se pensiamo, una volta invece che pensione non c'era, uno doveva lavorare sempre poco tanto per guadagnarsi da vivere. Può darsi che questa parola dica qualcosa lo stesso anche a noi. Riposeranno dalle loro fatiche. È il premio che viene promesso anche nella lettera agli Ebrei, quando l'Apostolo dice: chi è entrato nel suo riposo, nel riposo di Dio, riposa anche egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Cioè questo riposo è entrare nella situazione in cui si trova Dio stesso. È entrare in comunione piena con Dio anche nel modo di vivere di Dio. Dio riposa dalle sue opere adesso. È un'immagine, dire la beatitudine di Dio. Così chi muore nel Signore entra in questo stesso modo di vivere, in questo riposo. Noi chiamiamo questo riposo paradiso e abbiamo anche tante altre immagini che ci fanno vedere la gioia di questa situazione. Vuol dire arrivare al culmine della gioia, della stabilità, al culmine della pienezza e della gloria. Riposeranno dalle loro fatiche. Vivere adesso per noi è fatica. Anche vivere nel Signore tante volte è fatica, perché morire a se stessi è fatica. Mortificare quella parte che appartiene alla terra è fatica. È fatica per il corpo, ma è gioia per il cuore, già adesso. Il corpo è sempre impegnato a compiere le opere di Dio, a donarsi nell'amore. Fa fatica per questo. Riposeranno dalle loro fatiche. Riposeranno perché le loro opere li seguono. Quali sono le loro opere? Sono le opere dell'amore. E queste opere li seguono, cioè diventano testimoni. Le opere, i nostri atti di amore, la nostra fedeltà a Gesù, la nostra obbedienza a Lui, la nostra unità al suo compito ricevuto dal Padre, di amare tutti, di trasmettere Spirito Santo, eccetera. Queste opere diventano testimoni a nostro favore nell'ultimo giudizio, che alla fine di tutto ci sarà il giudizio, viene detto in altre parti della scrittura. Le nostre opere ci seguono, cioè ci faranno da testimoni. Nella morte è vero che noi non porteremo nulla, neanche le scarpe nuove. So che da certe parti usano, quando uno muore, mettergli le scarpe nuove nella bara, no? Non porteremo nulla, nessuna ricchezza, ma le opere compiute, la fedeltà a Dio, saranno il nostro tesoro, tesoro ammucchiato nei cieli. Queste opere testimoniano a nostro favore nel giudizio. Quelle opere che testimoniano che noi siamo sempre stati fedeli a Gesù, che noi siamo sempre stati uniti a Lui, che siamo stati perseveranti fino alla fine. Beati i morti che muoiono nel Signore. Questa beatitudine la godremo in pienezza nel mondo futuro, però già adesso ne pregustiamo un po' la dolcezza e il riposo. Gesù dice, infatti, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Già nel nostro accostarci a Gesù adesso riceviamo un po' la pregustazione di questo riposo, di questa beatitudine. Già ora la nostra perseveranza a rimanere in Gesù viene premiata ogni giorno. Cercheremo perciò di morire nel Signore ogni giorno, perché la nostra vita sia trovata in Lui, nascosta in Lui, quel suo amore che è giunto fino a morire per noi. E cercheremo di far morire quella parte di noi che appartiene alla terra, e così risplenderà su di noi la gloria di colui che siede nei cieli. Durante il tempo di silenzio, così un 25 minuti fino al quarto, stiamo un po' a guardare al nostro martirio quotidiano. Cerchiamo di ringraziare anche per quelle occasioni che abbiamo di mostrare la nostra fedeltà a Gesù. Stiamo un po' in silenzio così, guardando, ringraziando per queste occasioni che abbiamo e godiamo, siamo contenti di poterci già offrire a Lui, al Signore, fin d'ora. È il modo migliore per prepararci a fare anche della nostra morte un'offerta, un atto d'amore, un incontro col Padre. Quindi in questo tempo di silenzio fermatevi a ringraziare il Signore di ogni occasione che avete avuto o che prevedete di avere, nelle giornate, anche le occasioni più semplici, più quotidiane, di morire nel Signore.